Le 7.16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. L'omicidio di Rogoredo: non ci sono impronte sulla pistola che secondo il poliziotto era nelle mani di Abderrahim Mansouri. Esito negativo dei primi esami sull'arma giocattolo. Vacilla sempre di più il racconto della gente che ha sparato. Olimpiadi a Milano, pienone ogni sera per fotografare i giochi di luce del braciere olimpico all'Arco della Pace, ma il boom di turisti non c'è, alberghi pieni come in altri periodi dell'anno. Sanità sotto accusa oggi in Consiglio regionale straordinario, chiesto dalle opposizioni. Dopo anni di appelli inascoltati, la salute dei cittadini tornerà in aula. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi i cieli saranno generalmente nuvolosi, seppur con momentanee schiarite. A tratti possibile qualche goccia di pioggia in giornata e fiocchi oltre 800-1000 metri. In tarda serata e nella notte precipitazioni che diverranno via via più diffuse. Le temperature minime in pianura da 4 a 6 gradi, mentre le massime attese da 7 a 10 gradi.
Nessuna impronta digitale sull'arma giocattolo ritrovata vicino al corpo di Abderrahim Mansouri, l'uomo di 28 anni ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto in borghese a Milano, vicino alla stazione di Rogoredo, durante un controllo antidroga. Ieri si è svolta la prima perizia, la prima consulenza tecnica sull'arma giocattolo che, secondo il racconto del poliziotto, sarebbe stata impugnata da Mansouri. Il poliziotto ha raccontato di aver sparato perché l'uomo gliel'aveva puntata contro. Da queste prime analisi fatte con le luci forensi, uno dei rilevatori biologici usate nelle perizie, non sono però emerse impronte sull'arma. Sono state anche prelevati campioni genetici per cercare tracce di DNA. I risultati arriveranno tra 8 giorni. Settimana scorsa l'autopsia aveva chiarito un altro aspetto importante: Mansouri non è stato colpito in fronte, come raccontato inizialmente dalla polizia, ma sul lato destro della testa, quasi dietro. Secondo i legali della famiglia, il 28enne stava scappando e non impugnava la pistola. È passato il primo weekend olimpico, iniziato venerdì con l'inaugurazione allo stadio di San Siro. A Milano l'attrazione olimpica più fotografata da curiosi turisti è il braciere all'Arco della Pace. Dalle 18 alle 23 ogni ora si attiva uno spettacolo di luci e musica. Le code più lunghe sono invece ai fan store in Piazza del Cannone, dove si possono acquistare i gadget degli sponsor. Per il turismo questi primi giorni però non hanno registrato un boom di presenze, né in città né in Valtellina. Le presenze sono in linea con la media di questo periodo degli scorsi anni, questo per tutta una serie di motivi. Sentiamo il presidente milanese di Federalberghi, Maurizio Naro.
Diciamo che indicativamente questa prima settimana noi ipotizziamo che si riempirà all'80-85%, mentre la prossima settimana è ancora un po' più sotto, intorno al 75%.
Questo è un periodo dell'anno che in altri momenti vedeva un tasso di occupazione degli hotel minore?
Ma diciamo che era abbastanza simile l'anno scorso in questo periodo, diciamo vicino all'80%, perché comunque è anche un periodo business, ci sono alcune fiere, magari in un anno non olimpico ci sarebbero stati anche dei congressi e dei convegni. Sicuramente quello che cambia e di molto è il prezzo medio, che è almeno il 60% più alto dell'anno scorso.
E invece in Valtellina?
Ma come alberghi abbiamo visto che anche lì, diciamo, rispetto a Milano, dove c'è un villaggio olimpico, in Valtellina non c'è il villaggio olimpico, quindi gli atleti occupavano anche in parte le strutture alberghiere. Qui ci sono maggiori occupazioni appunto in quegli alberghi che sono stati scelti per ospitare questo ospite, e c'è meno disponibilità su quello che rimane per il turista sportivo, con prezzi, ecco, diciamo in questo momento per quello che rimane molto alti rispetto al solito periodo. Sicuramente manca il tradizionale, diciamo, turista di Livigno, di Bormio, che prenotava il weekend o la settimana per venire a sciare durante il mese di febbraio.
Oggi seduta straordinaria del Consiglio regionale, all'ordine del giorno la sanità in Lombardia. Una seduta richiesta dalle opposizioni, che puntano a mettere al centro le critiche mosse da tempo al sistema sanitario regionale, sempre più sbilanciato verso i privati. Michela Palestra è capogruppo del Patto Civico al Pirellone.
Abbiamo la necessità di rimettere al centro della discussione quello che è un diritto, il diritto a curarsi. Noi sappiamo che sempre più persone non si curano o pagano per curarsi, quindi quello che porteremo all'attenzione è la necessità di investire risorse importanti per fare in modo che il Servizio Sanitario Nazionale sia efficace. Un tema di governance rispetto a un'organizzazione delle aziende locali sanitarie, per fare in modo che ci sia quello che sentiamo raccontare da tempo, che non si però concretizza in servizi reali, cioè la medicina di prossimità. Abbiamo un tema di liste d'attesa, abbiamo un tema di carenze di medici pediatri e di base, abbiamo un'estrema criticità sulla situazione del personale, sono davvero in difficoltà e quindi cerchiamo di mettere all'attenzione tutti questi temi, perché quello che succede in Regione Lombardia c'è sempre più evidente anche con le ultime deliberazioni dell'intramenia allargata alla super intramenia, dove lo sbilanciamento su un sistema che va sempre più verso il privato e schiacciare il servizio pubblico come se fosse un di cui è un tema che ci allarma e su cui chiederemo a Bertolaso e a tutta la struttura di regione un impegno chiaro e concreto.
Un intervento che non si era mai visto nel mondo delle piattaforme digitali e delle consegne a domicilio. Per la prima volta la Procura di Milano ha chiesto l'amministrazione controllata per Fudigno, la società che gestisce il servizio di consegne a domicilio di Glovo, una realtà che nell'accusa del PM Paolo Storari per anni ha sfruttato i suoi rider con paghe a consegna sotto la soglia di povertà e con la finzione del lavoro autonomo. I rider impegnati da Glovo nel milanese sono circa 2.000, 40.000 in tutta Italia. Con il controllo giudiziario la procura punta ad affiancare l'amministrazione della società e a ottenere per gli addetti alle consegne l'assunzione con contratti da dipendenti. Il servizio di Luca Parena.
Collegati sull'app anche dalle 10 di mattina a mezzanotte. Tutto per fare una ventina di consegne al giorno, pagate in media 2,50 euro l'una, 5 volte in meno di quanto sarebbe previsto. Le circa 40 testimonianze raccolte dalla procura tra i rider di Glovo raccontano molto di cosa significhi lavorare per una delle principali piattaforme digitali di consegna di cibo a domicilio a Milano. Storie che parlano di ciclofattorini originari di Pakistan e Bangladesh, del Ghana e di altri paesi dell'Africa subsahariana, tutto il giorno a sfrecciare tra Stazione Centrale e Piazza della Repubblica, tra Porta Garibaldi e Via Paolo Sarpi. Qualcuno racconta di aver percorso anche 130 chilometri in un giorno. Moltissimi dichiarano di guadagnare tra le poche centinaia di euro e i 1.200 euro al mese, di inviare alla famiglia nel paese d'origine una parte del loro stipendio e di non riuscire a permettersi un affitto, una vita dignitosa per sé, figurarsi per i loro cari. Un quadro che sembra rappresentare epoche passate e invece tocca punti nevralgici del presente. Con la richiesta di amministrazione controllata per Fudigno, il pubblico ministero Paolo Storari, dopo aver adottato provvedimenti analoghi nelle filiere di moda, logistica, grande distribuzione organizzata, torna ad accendere un faro sulle paghe a cottimo, sui finti lavoratori autonomi, sullo sfruttamento dei rider che la politica, in anni di sentenze dei tribunali, non ha voluto scalfire. Una realtà che racconta un pezzo, nemmeno così piccolo, del mondo del lavoro a Milano.
Ubisoft, multinazionale francese attiva in Europa e nel mondo, sviluppa e distribuisce videogiochi nel nostro paese a 110 dipendenti che fanno capo al sito di Assago. I lavoratori di Ubisoft sono giovani altamente specializzati, molti di loro non risiedono né a Milano né in Lombardia, ciò è reso sostenibile dall'organizzazione dell'attività lavorativa in parte da remoto, almeno fino ad ora, perché adesso la società ha deciso di costringere tutti i dipendenti al ritorno fisico nelle sedi 5 giorni su 5, una decisione che costringerebbe molti a lasciare il lavoro. Per questo ci sarà un presidio davanti alla sede di Assago all'inizio di 3 giorni di sciopero. Andrea Rosafalco della FIOM di Milano sta seguendo questa vertenza.
Senza alcun tipo di preavviso è arrivata questa decisione dall'amministratore delegato, diciamo, mondo di Ubisoft. Questa cosa è del tutto insostenibile per tante ragazze e ragazzi in Ubisoft che hanno organizzato la propria vita, il proprio equilibrio vita-lavoro, anche contando sull'alternanza tra lavoro da remoto e lavoro in presenza. Io lo ricordo, abitare a Milano è costoso, tante persone persone abitano fuori, e poi ancora spostarsi durante la settimana, ecco quanti giorni ti sposti fa la differenza, se diventa più conveniente a livello economico un abbonamento dei mezzi oppure l'acquisto di singoli biglietti. Insomma, spostarsi per lavorare per loro è molto molto impattante, e la decisione di farle lavorare 5 giorni su 5 è insostenibile. La decisione è arrivata appunto senza preavviso, è una decisione pesante, interrompe un negoziato, una contrattazione che invece era andata avanti in modo virtuoso a Milano, perché avevamo conquistato un bel contratto collettivo.
Ieri a Milano, Consiglio regionale straordinario sull'urbanistica, le opposizioni lo chiedevano da mesi, in aula ha parlato l'assessora all'urbanistica Anna Scavuzzo, che ha spiegato come il Comune si stia adeguando ai rilievi fatti dalla Procura, ma serve una nuova legge nazionale di riordino della materia, ha detto Scavuzzo. I pronunciamenti tra giustizia amministrativa e penale sono spesso contraddittori. Come ha intenzione di muoversi il Comune? Sentiamo l'assessora Scavuzzo.
In realtà ci sono diversi orientamenti giurisprudenziali anche sullo stesso nodo, quindi diciamo che abbiamo visto a più riprese, ci sono tante questioni che ancora non sono state spiegate in maniera complessiva. Noi abbiamo utilizzato come riferimento tre sentenze che sono espresse ai massimi gradi, prendendole come riferimento, e quindi c'è un tema di ristrutturazione quando invece c'è necessaria una nuova costruzione, c'è un tema però anche di valutazione di quelle che sono le dotazioni, quelli che sono i limiti necessari per poter andare in piano attuativo, sono tante diverse. Anche qui io mi aspetto che quelli che saranno i pronunciamenti della magistratura e poi dei giudici ci aiutino anche a fare chiarezza, perché in questo momento anche sulle diverse situazioni, penso a Fauché, penso a Anfiteatro, penso alle tante che sono emerse, alla questione di Aspromonte, una volta che ci sono dei giudizi comprensibili, evidentemente noi ci siamo poi attenuti.
Ma lì ci sono magistrature diverse, il TAR dice una cosa, però il TAR fa amministrativo e la Procura... E la Procura fa un ragionamento sul penale.
Sì, non credo che possa essere l'assessore della rigenerazione a dirimere quelle che sono delle posizioni diverse di interpretazione fra giudici che sono sul tribunale amministrativo o sul tribunale penale. Io è per questo che rilevo che se ci sono così tanti orientamenti nella giurisprudenza, forse la norma non è così chiara.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19:45.